nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo con questo inno di ringraziamento di San Paolo per gli Efesini e lo facciamo a due cori. Il primo coro lo fate voi, il secondo lo facciamo noi. Benedetto sia Dio, Padre, Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il benedicito della Sua volontà. In questo a lode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel Suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della Sua volontà, secondo quanto nella Sua benevolenza aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo all'ore della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, a lode della sua gloria. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato dicendo questo inno antico della prima comunità cristiana, la quale rende lode a Dio perché è stato rivelato il mistero della volontà, della sua volontà. Quello che Lui vuole, quello che Dio vuole, ci è stato rivelato. E qual è questo mistero? Che Egli vuole ricapitolare tutte le cose in Cristo. Cosa vuol dire ricapitolare? Il latino caput vuol dire testa. E noi sappiamo che la testa in un organismo è ciò che guida tutto, è ciò che tiene insieme tutte le varie membra. Dunque il disegno di Dio è che tutte le sue creature siano raccolte, tenute insieme da Gesù Cristo e che in questa unione ci sia il compimento dell'umano, perché ciascuno di noi ha dentro di sé un'attesa di futuro E questa attesa di futuro noi non possiamo capirla attraverso la nostra intelligenza, la comprendiamo perché ci è stato rivelato. Quindi gran parte delle nostre riflessioni sono riflessioni che sono contenute nella rivelazione, vale a dire che sono contenute in quel modo con cui Dio ha voluto manifestarsi attraverso il volto umano di Gesù. Guardando Gesù noi comprendiamo chi è Dio, comprendiamo qual è il destino a cui Dio ha destinato la nostra umanità, l'umanità di ciascuno e l'umanità di tutti. Ecco, noi affronteremo quest'oggi una piccola frase che noi recitiamo sempre durante la messa, quando diciamo alla fine del credo: credo la risurrezione della carne e la vita del mondo che verrà. E io non so cosa che pensate quando voi recitate questo. Io, la sensazione mia è che sia una piccola frasetta che sfugge via, di fronte alla quale sì, abbiamo una vaga idea, ma che probabilmente non conosciamo bene fino in fondo. Ecco, quest'oggi io vorrei vedere se riusciamo a comprendere questo, e cioè che noi abbiamo un destino di gloria, cioè la nostra umanità, ecco, dire la carne vuol dire la nostra umanità. La nostra umanità, così come si è svolta nel nostro corpo, perché guardate, il nostro corpo è il custode della nostra storia. Dentro il nostro corpo è incisa la storia della nostra libertà. Quando io mi guardo allo specchio, sapete cosa ho in mente? Vedo me bambino, vedo me adolescente, vedo me nei primi passi della mia maturità. È tutto condensato lì, nelle mie rughe, è condensato nei miei occhi, è condensato nei miei capelli bianchi, è tutto condensato nel mio corpo. Il corpo è il custode della mia storia. Il mio corpo non è soltanto la mia biologia. Il mio corpo non è soltanto quello che io porto dal dottore e dico: dottore, ho mal di pancia, cosa devo fare? Il mio corpo non è quello, no? È anche quello, ma non solo quello. E noi lo sappiamo bene, non ci pensiamo, ma lo sappiamo, no? Lo sappiamo quando una persona ci dice una parola che ci ferisce. Che cosa capita? Ci dice una parola, la parola è volubile e quella parola ti fa venire mal di stomaco. Come mai? No? Una persona ti dà un sorriso, ti mostra benevolenza, voilà, e ti senti tutto a tuo agio, stai bene. Come mai? No? Perché c'è una connessione dentro la nostra umanità, una connessione fra la nostra interiorità, la nostra autocoscienza, quel mondo interiore intimo che è proprio di ciascuno di noi, che noi chiamiamo anche con un altro nome, chiamiamo anima, la nostra anima, che è un nome così che gli antichi da sempre hanno utilizzato e che noi oggi è un po' in disuso perché non si usa tanto, ma o meglio, nel nostro linguaggio ecclesiale lo usiamo ancora, si capisce, ma se voi andate ad aprire qualche testo oggi, l'anima non... che cos'è? È la nostra autocoscienza, è laddove uno dice io, e lo dice in maniera tale che nessun altro può dirlo così. Bene, lì c'è una interconnessione tra la nostra intimità e la nostra corporeità, e la nostra biologia, no? Perché l'uomo è questo essere unico. Ebbene, allora noi diciamo, credo alla risurrezione della carne, diciamo che questo essere, che è, tra virgolette, di carne, ma quando diciamo di carne non diciamo allora, ripeto, una biologia, ma diciamo che è un essere volubile, un essere fragile, è un essere che viene dal nulla, che si sviluppa, è un essere che decade, è un essere che muore. Ebbene, diciamo che questo essere, il mio io, che ha che si è rivestito di corporeità, questo mio io risorge, cioè permane nella vita per sempre. In rapporto a chi? In rapporto a Dio. Entra nella comunione con Dio. Noi non entriamo in comunione con Dio soltanto con la nostra spiritualità vaga, che tra l'altro dove la mettiamo? No? C'è un luogo dell'anima? No, l'anima coincide con tutto quello che io sono, no? Nella mia vita è capitata una cosa curiosa. Il mio povero papà, intorno ai 60 anni, ha perduto una gamba lavorando in campagna. Un macchinario gli ha tranciato via proprio la gamba, si è salvato comunque. La gamba è rimasta là e io sono andato a raccoglierla, sono andato a seppellirla, e scherzando dico a mio papà: c'è già un piede nella tomba. E che cosa? Abbiamo seppellito un pezzo di anima? Ah, ecco, appunto, no? Quindi quando seppelliamo un corpo, la biologia di un corpo, un cadavere, seppelliamo un'anima, vedete che capite subito? Ecco, allora, quando diciamo credo alla risurrezione della carne, dobbiamo avere questa percezione chiara, che cioè la nostra umanità storica, quella umanità che è rimasta intrisa nel nostro corpo, che è custodita proprio dalla nostra corporeità, e la nostra corporeità non è soltanto la nostra biologia, no? Bene, questo è chiamato a entrare nella comunione con Dio e insieme ai nostri fratelli. Tutti insieme ci incontreremo, no? Adesso vedremo poi come, spiegherò, cercherò di spiegarvi, ma quello che mi preme subito è dire questo. Questa è la fede, no? Questa è la nostra fede, e ci dice anche che in questa comunione è coinvolto anche il nostro mondo. Credo alla risurrezione della carne e la vita del mondo che verrà. Cos'è il mondo che verrà? È questa comunione nella quale noi tutti saremo inseriti, in cui anche l'universo intero sarà trasfigurato e trasformato in Cristo. Dicendo le cose così potrebbe sembrare che questo sia una pia fantasia, no? Questo ci viene assicurato dalla rivelazione, ci viene assicurato dalla fede. Cieli e terra nuova, ci viene detto, in cui non ci sarà più lacrima, in cui noi ci potremo ritrovare insieme. Noi crediamo questo. Allora dicevo, ma questa è una pura fantasia? Allora dobbiamo fare un passo indietro. E diciamo subito che ciascuno di noi, in forza di che cosa esiste? Proviamo a osservare. Noi veniamo dal nulla. Nostro papà e nostra mamma, amandosi, ci hanno generati nell'oscurità, e neanche loro sapevano che cosa ne sarebbe venuto fuori. Forse l'hanno desiderato, hanno desiderato forse un bambino, una bambina, poi è venuto fuori quel che è venuto fuori, sono venuto fuori io e sei venuto fuori tu. E come si è venuti fuori? Sorprendendo. Ah, è questo! Ah, è questa! E poi dentro lo sviluppo cresceva qualcosa che non andava secondo quello che noi pensavamo. Scusate, ma voi avete tutti, tranne le suore, ma voi avete avuto tutti dei figli, non è così?
Sì.
Ah, ok. Cioè, è una grande sorpresa. I nostri genitori sono lo strumento attraverso il quale noi abbiamo ricevuto una corporeità, una biologia, ma essi non sono all'origine di quello che noi siamo, non sono all'origine di quello che noi chiamiamo l'anima. Perché essi stessi sono rimasti meravigliati. D'altra parte, se noi andiamo a esaminare la stupefacente bellezza della vita che nasce, è una cosa incredibile vedere come da due piccole cellule possa venire fuori quello che ciascuno di noi è. Noi non veniamo dalla volontà dei genitori, noi proveniamo dalla volontà di colui che è tutto creato. Noi esistiamo in forza di colui che ci ha voluto. Cioè esistiamo in forza di uno che dice: è bene che ci sia invece che non esserci. È bene che questa persona esista. Sono contento che esista, la voglio. Avrei potuto dire, ma io, a me non mi interessa. Ma io, di ciascuno di noi, Dio ha detto: lo voglio, la voglio. Di te, ditevelo in prima persona. Dio, che è Padre, ci ha voluti. Ci ha voluti attraverso i nostri genitori, ma è Lui che ci ha voluti. È in forza del suo amore che noi esistiamo. Ebbene, allora, quel Dio che ci ha voluti, quel Dio che è creatore, può dire: non lo voglio più? Ma provate a dire di voi stessi, di ciascuno di noi, che abbia creato qualcosa nell'amore, è capace di dire, dopo averlo creato nell'amore, non lo voglio più? No. Perché l'amore ha dentro di sé una dinamica eterna. Allora, quel Dio che ci ha creati e in forza del quale noi esistiamo e ci ha creati dunque nell'amore, quel Dio è più grande della morte. Quel Dio è colui che in forza della sua onnipotenza genera in noi la vita che non muore. Ecco, questo è un pensiero che illumina un desiderio che c'è in tutti gli uomini. Nessun uomo desidera se non l'immortalità. Noi facciamo di tutto per lasciare un segno che siamo passati in questo mondo. Noi cerchiamo l'immortalità. Tutti noi vogliamo persistere nell'essere, vogliamo permanere. Non c'è nessuno che non voglia questo. Perché il desiderio della vita è di esistere sempre, non per un pezzo. E anche se uno si lascia andare all'eutanasia, non è perché vuole morire, è perché vuole stare bene, cioè perché vuole vivere bene, perché non ne può più del dolore, ma non vuole la morte. Nessuno di noi vuole morire, no? Quindi quel Dio che ci ha voluti ha messo dentro di noi un desiderio di immortalità, il desiderio di volere vivere sempre. È dentro alla struttura ontologica del nostro essere questo desiderio di immortalità. È dentro proprio in quello che noi chiamiamo la vita. La vita vuole la vita, non vuole la morte. E se la morte entra nel mondo, vi entra in maniera, direi, di soppiatto, lo vedremo. Ma quali sono le ragioni che ci aprono la mente a capire che se la fede mi descrive la risurrezione della carne, quali sono le considerazioni umane che mi fanno capire che non c'è contraddittorietà fra quello che la ragione pensa e quello che la fede mi dice? Ci sono almeno due esperienze fondamentali. La prima è l'esperienza dell'amore. Quando uno ama, vuole la vita per sempre. Quando uno mette il suo affetto in un altro, preferisce morire lui ma vedere che l'altro viva. Quindi nella esperienza dell'amore è inscritto il desiderio di eterno. Perché? Perché la persona amata è insostituibile. Noi lo sentiamo profondamente. Non riusciremmo ad accettare di far nascere una vita, di alimentare questa vita nella prospettiva consapevole che questa vita fallisca. È strutturale del desiderio umano, del desiderio della vita. Non riusciremo a mettere al mondo una vita per ucciderla. No? E anche se ci sono delle deviazioni, delle anomalie, provate a guardare, anche quando una persona uccide un'altra per un desiderio di possesso, esprime la stessa cosa, la esprime in maniera perversa, ma dice la stessa cosa, dice desiderio di totalità. Pensate a un uomo geloso che vuole tenere la donna incatenata dentro alla sua gabbia, ma per quale motivo? Perché in questo desiderio di possesso c'è una perversione illusoria che, mantenendola così, può salvare quell'amore che lui vive in maniera perversa, come possesso, mentre non capisce che l'amore è una reciproca donazione nella libertà, e se non avviene questo, l'amore non è degno di questa esperienza, di questo nome, no? Quindi nell'esperienza dell'amore noi non riusciamo a sopportare il fallimento di una vita. Per esempio, dal punto di vista religioso, no? Una delle cose che troviamo da tutte le parti sono le sepolture. E perché le sepolture? Perché le sepolture sono curate? Perché si vive la sensazione, la percezione di una immortalità. Una cosa che a me ha sempre colpito, per esempio, nella cultura malgascia, è una delle poche culture che conosco, vivono poveramente, vivono nella miseria, e poi dopo ci sono dei mausolei in mezzo al deserto, colorati per i loro morti. Oppure, se voi andaste in Madagascar, ogni tanto vedete dei pulmini che trasporta la gente. E io, quando sono stato la prima volta, dicevo: ma come mai c'è la bandierina di Madagascar sopra il pulmino? È perché sta trasportando un morto. E cioè mettono i morti avvolti nel loro lamba, che è una tela colorata, quella che usano tutti, con cui si avvolgono, no? Il loro vestito, e avvolgono il morto. Dove lo portano? Dove è nato. E se non possono fare questo, cosa fanno? Infiggono una pietra diritta nel luogo dove è stata sepolta la placenta nel momento in cui sono nati. No, ma è bellissimo invece, perché loro percepiscono che c'è una continuazione fra la vita e la morte. No, vogliono la memoria di questo fatto. Non è passato inutilmente nella vita quest'uomo, questa donna. C'è una perennità. La mente non si rassegna all'immagine che l'amore sia fallimentare. Ecco, la seconda esperienza umana che ci mette nella predisposizione a pensare a questa persistenza della vita è la giustizia. Perché se il futuro avesse come esito il fallimento, il nulla, che senso avrebbe fare bene o fare male? Se io, che mi sono sforzato di agire bene, avessi lo stesso risultato di colui che ha agito male, capirete che questo modo di nullificazione totale sarebbe contrario al senso di giustizia che noi portiamo dentro nell'anima. Dunque, anche questo concetto ci fa dire ci deve essere un risultato positivo per chi ha fatto bene e purtroppo un risultato negativo per chi ha fatto male, no? Quello che noi, così molto semplicemente, diciamo che appunto chi fa il bene va in paradiso, chi fa il male va all'inferno, vabbè, abbiamo risolto il problema. No? Ma per dire che è un senso della giustizia che è innato dentro nella ragione umana. Questi pensieri cosa hanno fatto pensare? Hanno fatto pensare già molto tempo prima di Cristo, con Platone, con Socrate, hanno fatto pensare che l'uomo è immortale in quella parte spirituale che si chiama anima, che si chiama, per cui c'è l'immortalità dell'anima. Come cristiani, che cosa è capitato? È capitato che questa idea, che è caratteristica della cultura greca platonica, e cioè che l'anima è immortale, è entrata dentro anche nel nostro modo di pensare. Perché? Perché voi sapete che nel terzo, quarto, quinto secolo la cultura cristiana si è sposata con il platonismo, perché i cristiani, nel spiegare Gesù Cristo, per spiegarlo ai popoli pagani, si sono serviti della loro cultura. Quindi, siccome la loro cultura era quella della immortalità dell'anima, dicevano: vedete, la nostra fede va d'accordo con la vostra cultura, soltanto che il riflesso di questo è che noi abbiamo continuato a parlare dell'immortalità dell'anima, cioè dell'immortalità di una parte di noi stessi, e abbiamo dimenticato la risurrezione del corpo. Infatti noi molte volte, quando parliamo della risurrezione della carne, pensiamo all'immortalità dell'anima, ma non c'è nessun simbolo della fede che parli dell'immortalità dell'anima come oggetto della fede. L'oggetto della fede è invece la risurrezione del corpo, della carne. E come abbiamo detto prima, dire risurrezione del corpo, risurrezione della carne, implica il corpo e la carne umana, no? Quindi che è irrorata dall'azione spirituale. Ecco, quindi, certo che questo modo di pensare alla risurrezione della carne, cioè l'immortalità dell'anima, è molto facile. Anzi, la Chiesa lo usa, la usa, anche se adesso è diventata un pochino più avvertita nell'uso, ma fino a 50-60 anni fa tranquillamente si parlava dell'immortalità dell'anima. Oggi invece, giustamente, la Chiesa è diventata più avvertita e parla della risurrezione della carne, vale a dire c'è una continuità nell'essere fra io che sono vissuto, che sono sepolto nella terra, è il mio io che permane. Vedremo come. Ecco, allora, qui esiste una grande questione. Ma io il corpo lo vedo andare sottoterra. Io vedo che il corpo si dissolve. Certo, quale corpo? La mia biologia. La mia biologia fa parte del mondo materiale. Ma abbiamo detto, io non sono soltanto la mia biologia. Ma adesso fermiamoci un istante, lo affronteremo dopo questo problema. Dentro al panorama che ho cercato di descrivere, e cioè che non c'è una contraddizione fra il fatto che la fede annunci la risurrezione della carne e l'attesa della mia ragione che vuole e sente il bisogno che ci sia una continuità nella mia vita, che io non sia dentro a un fallimento generale. Ma voi provate a pensare cosa voglia dire che noi scendiamo nel nulla. Capite cosa vuol dire? Il nulla vuol dire sparire. È come se tu non fossi mai esistito. È come se non ci fosse una, come dire, un appiglio. È drammatico questo, Sì, certo, oggi ci sono alcuni che dicono, va bene, tanto io ho vissuto, non mi interessa niente. Cosa non mi interessa niente? E tutto quello che hai vissuto doveva finire. Si svuota su se stesso. Non ha senso. È nulla. Ecco, allora, dentro a questo pensiero c'è una bella notizia. La bella notizia è che noi risorgeremo in Cristo. E questa è la speranza cristiana. Allora San Paolo dirà, colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Oh, e questa è la bella notizia. Che quel Dio che ha dato vita al cadavere di Gesù, morto sulla croce, e che nella sua corporeità era il figlio amato, il figlio che aveva amato totalmente la volontà del Padre, identificandosi con questa volontà, dicendo io da me stesso non faccio nulla, ma quello che io faccio è quello che il Padre mi chiede. Dunque questo Dio che ha amato questo figlio, che figlio che ha accettato di scendere fino all'abisso ultimo dove l'uomo è andato a cacciarsi per andare a raccogliere l'ultima briciola dell'uomo che si è allontanato, e quindi che ha dimostrato una dedizione assoluta, e quindi si è, io dico con una immagine, si è svenato per realizzare il disegno di Dio di ricapitolare tutti in sé, questo figlio che è l'amore fatto persona. Questo figlio non poteva restare nella morte. Per questo il Padre lo ha risorto, lo ha trasfigurato nella sua umanità, notate, lo ha trasfigurato nella sua umanità all'interno del mistero trinitario, perché dal momento che Gesù Cristo è risorto, il suo corpo risorto è all'interno del mistero di Dio. In Dio c'è già l'inizio di quello che tutti noi saremo. Questo San Paolo, la Chiesa, non si stanca di ripeterlo. Risentite, colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Questa è la bella notizia della nostra fede. Perciò i cristiani non aspettano che la morte li porti via da questo mondo. ma attendono che il mondo futuro si attui nella sua vita. Lo aspettano, noi lo aspettiamo, abbracciati in Cristo. Aspettiamo questo mondo futuro, abbracciati in Cristo, perché Cristo è il nostro destino. C'è una solidarietà tra noi battezzati e Cristo, e perciò abbracciati a Lui, aspettiamo il mondo che viene, certi che verrà, certi che ritroveremo i nostri cari, certi che la nostra vita di fatica nel cercare il bene che è condensata nel nostro corpo, questa vita diventerà una vita gloriosa, splendente. Mi spiego? Ecco, quindi se noi avessimo più chiaro questo, probabilmente vedremmo la vita con altri occhi. Noi facciamo l'esperienza comunque che la morte è tragica, perché la morte è separazione, la morte è rottura. Come mai? Perché è angosciante la morte? Sapete perché? Perché la morte è entrata nel mondo, dice la Scrittura, a causa del peccato. Cosa vuol dire? La morte è entrata nel mondo a causa del peccato. Facciamo una ipotesi irreale. L'ipotesi è che non ci sia peccato nella mia vita. Cosa vuol dire se non c'è peccato? Vuol dire che la mia vita è totalmente vissuta dentro al rapporto con quel Dio che mi ha creato. Cioè io sono contento di essere con Dio. No? La mia vita è vivere con Lui, vivere in Lui. E allora, scusate, se la mia vita è vivere con Lui, che problema c'è se io muoio quando questa mia vita è totalmente abbracciata a Lui? La morte non avrebbe quel senso di tragicità che invece ha quando uno è attaccato a questo, attaccato a quello, attaccato a quell'altro. Allora, se uno è attaccato a questo, a quello, a quell'altro, che è il suo allontanamento da Dio, il suo peccato, è chiaro che gli dispiace di dover rilasciare. I santi sono morti serenamente. Perché? Perché sono abbandonati in Dio. Perché quello è il loro destino. Il loro destino non è il mondo, le cose, quello che hanno costruito, per cui non sentono di dover lasciare qualcosa. È il peccato che ha intorbidito questo rapporto, per cui noi, essendo attaccati a questo, a quello, a quell'altro, siamo attaccati alla vita, noi vogliamo affermare noi stessi, no? Attaccati alla vita, è chiaro che quando ci viene tolta ci ferisce, ci fa male. E quanto più siamo attaccati a noi stessi, tanto più noi patiremo la morte. La morte è entrata nel mondo a causa del peccato. E quanto più attaccato sei a Cristo, quanto più senti che Cristo è il tuo destino, quanto più è diventato intimo a te stesso questa relazione affettiva con Lui, tanto meno dolorosa sarà la morte. La Madonna è morta? Sì. È morta perché anche la Madonna ha seguito il suo figlio. Va bene. E però nella fede noi come la chiamiamo la morte di Maria? Dormizio. Si è addormentata, no? Si è addormentata in Dio. Ma anche Gesù muore pregando con il Salmo 21, certo, dentro al dramma, perché portava il peccato di tutti, no? Ma percepiva quella sua morte dentro al volere del Padre. E quindi è morto perdonando, è morto tentando di salvaguardare tutti, è morto dentro anche una forma di dolcezza, no? Oggi sarai con me in paradiso, dice al buon ladrone. Sarai con me. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Sentite che dolcezza c'è dentro a questo, a quest'uomo che sta morendo là appeso a una croce terribile. Ecco, allora noi sentiamo la morte perché abbiamo dentro di noi il peso del peccato, perché noi siamo attaccati a ciò che ci tiene avvinghiati a questo mondo. È per questo che San Paolo dirà che la morte è il salario del peccato, perché questa morte non appartiene alla intenzione creatrice di Dio. Dio non ci ha creato per la morte, ci ha creato per la vita. Vedete, nella morte e risurrezione di Gesù, Dio resta fedele alla vita, nella sua verità più intima, qual è quella che è uscita dalle sue mani. Lui ci vuole che noi siamo uniti con Lui, che noi entriamo in un rapporto vitale con Lui. Per cui il Gesù che muore sulla croce è proprio il segno della fedeltà di Dio alla creazione, perché vuole che noi non moriamo. E quindi Gesù risorto è il principio della vita nella risurrezione della carne. La sua risurrezione corporea è la causa, è ciò che genera dentro di noi la nostra risurrezione. Non a caso la scrittura dice che Gesù è il primogenito dei morti, è primizia di coloro che sono morti, è il primogenito di molti fratelli. Cioè, queste affermazioni ci insegnano che il nostro destino è incluso nella risurrezione di Gesù. Gesù morto e risorto è il principio della mia vita. Il principio, cosa vuol dire il principio? È ciò che fa essere, no? Il DNA. Il DNA è il principio che fa esistere una persona. E così Gesù è il principio. Siamo inclusi in questo destino di gloria che è Gesù. Cioè, Gesù trascina anche ciascuno di noi nella sua vita nuova. Allora sentite cosa dice la parola di Dio. Se siamo stati intimamente uniti a Cristo, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Se siamo morti con Cristo, crediamo che vivremo anche con Lui. Siamo legati a Cristo. In Cristo l'unione è buona. Io non so cosa è che voi pensiate, ma io tante volte ormai comincio a diventare vecchio e ogni tanto penso anche alla mia morte. Io non so se voi ci pensate, pensateci che vi fa bene. Io ci penso e io vi dico la verità, io ci penso e dico: Signore, io sono con te, io sono abbracciato a te, conducimi tu. Se è arrivato il momento, eccomi qua. Noi dobbiamo educarci a questo, perché la vita, quando arriverà al suo ultimo passaggio, se sarà così unita a Cristo, sarà un passaggio dolce, sereno, no? Ecco, dunque, la ragione teologica della risurrezione della carne è Gesù risorto. La ragione razionale, e quindi che ci fa capire che questo non è contrario alla ragione, è che Dio è creatore del nulla, perché quello che c'è non è nato da solo, perché da niente nasce il niente, e se c'è qualcosa è nato da qualcosa, cioè è nato da Dio. Quindi quel Dio che mi ha voluto non può non volermi anche per sempre. Quindi la risurrezione della carne è un'affermazione che è radicata profondamente nella parola di Dio, cioè non è un'idea vaga che noi possiamo avere pensato ragionando, perché l'uomo quando pensa al massimo arriva, come vi dicevo, a riconoscere l'immortalità dell'anima. E noi sappiamo che la morte è un potere universale, nessuno può sfuggire alla morte. Ma noi siamo dentro in questo mondo e sappiamo che come questo mondo è nato dal nulla, così quel Dio che ci ha fatto nascere dal nulla ci può dare la vita che non muore. Questo è il grande atto della nostra fede. Questo è sempre stato, credo, tutta la scrittura non fa altro che parlare in questi termini. Ma io vorrei fermarmi a un brano della lettera ai Corinti, la prima lettera ai Corinti, capitolo 15, vi è un richiamo, direi forse il più incisivo su quello che stiamo dicendo. Capitolo 15, al versetto 12, dice così: se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Eh sì, perché già nella prima comunità cristiana dicevo: come è possibile? Uno lo seppelliscono in terra, si decompone, come può rinascere? No? E quindi allora Paolo dice: attenzione, guardate che se siamo stati sepolti nella morte di Cristo, risorgeremo anche come Lui è risorto. E ancora, se Cristo non è risuscitato, allora la nostra predicazione è vana ed è vana anche la vostra fede. Sentite, siete dei poveretti, abbiate pazienza, se Cristo non è risorto, non risorgerete neanche voi, ma se Cristo è risorto, risorgerete anche voi. Allora alcuni domanderanno: ma e com'è che risuscitano i morti? Versetto 35, con quale corpo risorgeranno? E San Paolo dice: stupido, che domanda dici? Come credi che avvenga? Ricorderete come Gesù nel Vangelo, a un certo momento, i sadducei che non credevano nella risurrezione dei morti pongono a Gesù la famosa interrogazione: maestro, senti, c'era un uomo che ha sposato una donna, questa donna muore, allora lui ne ha sposato un'altra, e poi ne ha sposato un'altra, e poi per 7 ben volte. Nella risurrezione dei morti, questa donna, quale delle donne apparterà a quest'uomo? E Gesù dice: ma tonti, nel regno di Dio non è come nell'umanità. Perché ci sono alcune funzioni che sono funzioni dell'umano, ma che non hanno senso nel regno di Dio. Quindi la funzione della sessualità è funzionale alla generazione biologica, ma non ha senso nel regno di Dio. Saremo tutti come angeli di Dio, no? E anche qui allora San Paolo dice: siete un po' stupidotti a porvi questa domanda, come risorgeremo? Stolto. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Se tu prendi un seme, lo metti in terra, questo seme qua muore come seme e cresce la pianta. Il seme è contenuto nella pianta, ma il seme è morto. Il corpo muore, ma nella mia umanità si trasforma. Quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice, è come un semplice chicco di grano, no? Che è caduto in terra, muore, ma da quel chicco nasce la pianta. E così anche per noi. Noi siamo seminati nella terra come un chicco di grano, ma la nostra pienezza umana non è buttata via. Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, perché sta scritto: il primo uomo Adamo divenne un essere vivente, ma l'uomo Adamo divenne spirito datore di vita. Vabbè, insomma, adesso qui poi San Paolo, lui utilizza le sue categorie, che a noi non è che interessa. Quello che a noi interessa è proprio questo, che la nostra corporeità porta dentro di sé, ha dentro di sé un dinamismo. Questo dinamismo, abbracciato nella potenza della risurrezione del Signore, questo dinamismo fiorisce nel mondo futuro come vita nuova, come corpo risorto. Magari direi ci possiamo fermare qua un momentino, perché dopo riaffrontiamo, perché vorrei appunto cercare di spiegarvi cosa vuol dire un corpo risorto, no? Perché noi qua siamo anche noi un po' stolti, perché noi immaginiamo, no, che noi risorgiamo esattamente con questo corpo qua. E in antico, per esempio, c'erano anche fior di teologi che si domandavano: allora un uomo com'è che risorge? No? E allora c'erano delle fantasie più strampalate che ci fossero. Mio papà risorgerà con una sola gamba o con due? Pongo delle domande strampalate. Ma c'erano di quelli che rispondevano e dicevano: no, uno risorge come all'età che aveva Gesù quando è morto, a 33 anni. Sì, ma capì, ma dove l'hai scritto? Cioè, sapeste su queste cose quante fantasie sono state scritte? E anch'io ne nutro qualcuna, perché spero che nel paradiso ci siano le montagne dove posso andare in bicicletta su e giù, e che ci sia qualche bel campo sportivo dove poter fare qualche bella partita, no? E voi forse immaginerete che ci sia qualche bella cucina dove fare delle buone torte. Ma forse non è questo, no? Oppure ci sarà anche questo, non lo so. Perché? Perché umanamente quello che conta che cosa è? Dov'è che uno sta bene e dov'è che uno sta male? L'abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'inferno. E abbiamo detto che l'inferno è dove è tutto ghiacciato, no? Dove non c'è affetto. È l'assenza degli affetti, è la solitudine, è l'amarezza che nessuno ti dica: ciao, come stai? E questa è la morte. La nostra morte è la solitudine, no? Mentre la vita è l'amore. La vita è quando noi percepiamo che qualcuno ci vuole bene, no? Che si occupa di noi, che si interessa di noi e che dice: tu sei importante, tu vali, se tu non ci fossi come farei vivere, come potrei vivere? Noi sentiamo che la vita è questa, no? E questa roba qua non è un puro spirito. Questa roba qua è detta con gli occhi della carne, con la lingua, è detta con le braccia, è detta con un corpo. Non si può dire queste cose. Queste cose vengono dette così, con la delicatezza con cui prepari il caffè per tuo marito al mattino e glielo porti a letto. Non fatelo, no? Però in quella roba lì si può manifestare. Oppure il modo con cui cucini, il modo con cui io vedo certe suore che preparano, io dico messa quasi tutte le mattine in un Carmelo a Piacenza, e lo vedo lì che è tutto bello preparato, questi ricamini, queste come si chiama, i purificatoi tutti ricamati con gli orli. E io quando guardo queste cose dico, ma chissà quanta tenerezza c'è dentro in quella suora che si è messa lì a fare questi orli a uncinetto, no? Ma anche voi, la vita è così, la vita è fatta di carne, è fatta di cose, o no? E questa roba qua non serve a niente. Vedete, io scherzando dico che noi cristiani siamo i più materialisti che esistano. Perché noi professiamo davvero la risurrezione della carne, non dei puri spiriti. Certo, dobbiamo intenderci bene cosa intendiamo carne, cosa intendiamo corpo. Già ve l'ho accennato, ma voglio stringere ancora di più poi nella seconda parte questo concetto. Per adesso ci fermiamo.